was from Norway to Egypt. Hey. I'm to the point like the pyramids of Giza. Still I'm to the left like the tower out in Pisa. I'm feeling single, baby, I could use a feature. Hey. Swagger like Caesar, hey. I get you a visa. Hey. We can go to Italy and maybe see the Colosseum. Hey. I'll be Da Vinci if you be my Mona Lisa and I smile. So pack your bags real good, baby, cause you'll be gone for a while. Spin the globe, wherever it lands, that's where we'll go. We'll hit up Europe, yeah, and spend some euros. Or maybe visit Berlin, the walls with the murals. This is your month, baby, sign of the Virgo. Private reservations, glasses full of Merlot. A rosé, a burgundy, traveling like turbo. Brush up on your Espanol, we're Barcelona bound for smile. So pack your bags real good, baby, cause you'll be gone for a while.
Le piccole storie sono così grandi, le piccole cose sono così grandi. Un programma di Fernanda Cherubini, Oberdan Adrebo e Albano Ricci che va in onda il mercoledì alle ore 11 e giovedì alle ore 19 sulle frequenze di Radio 88.4 92.8 FM. Si può seguire anche sul sito www.radioincontri.org in streaming e podcast. La scorsa settimana eravamo rimasti a metà della nostra piacevolissima chiacchierata con Gioia Livastri, una mia amica, una scrittrice, una curatrice di progetti culturali che tanto ha fatto nella città di Cortona. E il libro Cortona, l'umanesimo ritrovato mette insieme tre grandi personaggi della storia cittadina. Da una parte Fratelia, che fu che San Francesco lo definì padre e madre, Luca Signorelli, l'artista per eccellenza cortonese, è un personaggio che non è antropomorfo, ma che per noi lo è diventato, che è la Chiesa di San Francesco. Un filo rosso lega queste storie e ne parliamo con l'autrice e con i miei colleghi. E lascio allora la parola a Fernanda.
Ciao a tutti, dicevo, perché siamo felici di essere ritornati a fare questa chiacchierata con Gioia Livastri, a proseguire questa chiacchierata, direi alla ricerca di un mistero in qualche modo, no Gioia? Un mistero, dicevo, un giallo in questa scoperta di questo nuovo umanesimo, un giallo nella ricerca di un corpo, delle spoglie del Signorelli?
Dunque sì, esattamente come dici tu Fernanda, è vero, questo libro narra anche di misteri e di una trama gialla che in realtà è semplicemente ritrovare prima o poi se Luca Signorelli è ancora lì sepolto dal 1523 è il luogo di sepoltura, sarebbe veramente una grande cosa, però diventa un giallo in quanto nessuno mai l'ha trovato, nonostante diciamo le due prove, i due tentativi che sono stati fatti nel 1887 da Girolamo Mancini e poi anche recentemente negli anni 2000. Questa sarebbe la terza volta che si fa questo tentativo. E chiaramente la chiesa di San Francesco è molto grande, perciò il progetto architettonico di Fratelia di per sé è estremamente affascinante perché ricorda appunto le chiese come Chartres, che appunto dicevo anche l'altra volta. Sì, nel libro c'è questa narrazione inizialmente molto così, molto classica, insomma, dove si narra la storia antica di Cortona con un pezzo di Giacomo di Lauro. Dopodiché, man mano, appunto, con l'iniziativa dell'associazione dove ci si inoltra, dove mi sono inoltrata in un, appunto, in una, posso dire, in un paesaggio veramente criptico, ecco, lì diventa l'avventura, che tuttora è ancora.
Che poi notavo che proprio la chiesa di San Francesco è un po' la culla di Cortona, dove si sono avvicendati Fratelia, San Francesco, Santa Margherita, Pietro da Cortona, il Signorelli, quindi tutti coloro che in qualche modo hanno preso, sono nati e hanno dato a Cortona. E questa centralità, no, della terra offerta in dono ad Elia, dove in qualche modo pullula di tutto, anche forse delle spoglie, in qualche modo forse oggetto anche di resurrezione. Io mi ricordo con stupore delle sue pitture ad Orvieto, la cappella di San Brizio, la risurrezione, questi corpi meravigliosi. Quindi anche il significato del ritrovare le spoglie del pittore, no? Del Signorelli, penso che sia anche un messaggio importante nel senso del suo concepire la morte, il corpo, la risurrezione. È meraviglioso questa vostra ricerca.
Sì, effettivamente la tua descrizione è bellissima. Molto bella e molto vicina a tutto il percorso che ho fatto.
È il tuo libro che fa nascere queste ispirazioni.
È come l'ho costruito il libro che fa nascere, perché poteva essere completamente diverso questo libro. È proprio come tu lo immagini, no? Come pensi che come raccontare meglio quello che hai fatto, il tuo lavoro, il lavoro di tutto il gruppo, insomma, che ha partecipato in questi 4 anni e dare una scaletta alle cose, alle priorità. E da lì poi nell'insieme nasce appunto tutto quello che hai detto tu in sintesi, parlando anche appunto di Orvieto. Perché effettivamente Signorelli è estremamente materico, proprio si occupa della materia del corpo, no? Più che dello spirito. Infatti nella Cappella Nova o la Cappella di San Brizio c'è questo scontro, no? Tra titani, nel senso con il Beato Angelico e Signorelli. Cioè quando tu vai a vedere i dipinti di Beato Angelico sono tutti immobili, no? Sono tutti quasi in attesa, cioè lì pietrificati, questi corpi con questi vestiti perfetti, è tutto distaccato in un certo senso, no? È tutto guardato dall'alto verso il basso. E secondo me era difficilissimo proseguire il lavoro di Beato Angelico, perché con che cosa lo contrapponi? E la scelta che fu delle famiglie nobili orvietane di scegliere Signorelli effettivamente fu una scelta giusta, perché tu guardi le due contraddizioni e vedi che uno fa risplendere l'altro.
E questo confronto artistico, questo proseguimento artistico, queste emozioni artistiche portano alla prima canzone, che invece è di una contemporaneità assoluta ed è un confronto. Ed è Brividi, Mahmoud Blanc.
Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi. mai, anche se il senso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui, non lasciarmi così. Vado con i brividi, a volte non si esprimermi, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle, e pagherai per andar via, accetterai anche una bugia, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e mi vengono i brividi. Il mattino, tu che sporchi il letto di vino, tu che mi mordi la pelle con i tuoi occhi da vipera, e tu sei il contrario di un angelo, e tu sei come un pugile all'angolo, e tu scappi da qui, mi lasci così. Nudo con i brividi, sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle, e pagherai per andar via, accetterai anche una bugia, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e mi vengo di più.
E da Sanremo torniamo una volta a Cortona, nel centro di Cortona, e torniamo e lascio il microfono a Oberdan e Gioia.
Interessantissima la conversazione che abbiamo fatto sia l'altra volta che oggi. In questa storia trovo un po' un senso di matrioska, nel senso che abbiamo parlato di cripta ipogea, abbiamo parlato di oratorio dell'Audesi e di chiesa di San Francesco, e ho come la sensazione che su ogni una di queste opere sia stata costruita l'altra. L'altra volta hai parlato anche di Girolamo Mancini, che nel 1887, facendo degli scavi appunto sotto San Francesco, ha trovato l'oratorio dell'Audesi. E però diciamo che c'è soltanto traccia, lui ne parla ma non ha potuto ben individuarlo, appunto per delle problematiche relative alla stabilità, alla friabilità del terreno. Pensi che sia possibile che appunto proprio in questo oratorio possa essere stato sepolto il Signorelli?
Sì, allora, molto probabilmente sì, cioè lui stesso dice che vuole essere sepolto all'interno dell'oratorio dell'Audesi. Dunque, se questo desiderio è stato rispettato, è lì. Probabilmente è lì, o se no, secondo Girolamo Mancini, c'è un'altra possibilità che appunto descrive sempre nella Cortona nel Medioevo, dice è possibile che lui sia nella chiesuola. Ora, la chiesuola è ovviamente, pensiamo, non sia proprio attaccata all'oratorio, Ovviamente il percorrere della navata è notevole, cioè il percorso, e dunque è possibile che sia in un altro situata, magari, non so, ammettiamo, vicino al coro.
E resta qualcosa di queste poste laudesi a Cortone? Cioè, nel senso, c'è qualche traccia significativa delle poste che probabilmente all'epoca.
C'erano moltissime confraternite a Cortona, tantissime, e proprio in quell'epoca. La testimonianza più interessante è il Laudario Cortonese. Quella è la testimonianza più importante, che è il primo manoscritto musicale che abbiamo, anche quello dopo del manoscritto fiorentino. Viene prima, che la chiesa, appunto, come dicevamo l'altra volta e come anche questa volta Fernanda Oberdan e Albano, appunto, ritorniamo sempre su questa chiesa, cioè questa chiesa in realtà è madre di come, insomma, diciamo della nascita anche dell'Europa in un certo senso, cioè perché è proprio. Ora magari mi sto allargando, però è così, cioè è importantissima. Se vogliamo vederla in una piccola, come una concentrazione, no? Concentrato questo terreno in modo concentrato, vediamo che è nato di tutto lì, appunto.
L'Europa, dico, fu tenuta insieme in un certo periodo dai monasteri, dalle cattedrali,
Certo,
da.
sì, certo. Sì, l'Europa, e mi piaceva anche che potessi discutere anche dell'influenza che ha avuto anche Federico II, che ha esteso, come dire, in Europa, ma anche altrove, no? In qualche modo il messaggio insieme a San Francesco, a Fratelia, e anche in quella chiesa c'è quell'incontro con il sultano, così come ad Assisi, anche nella chiesa di Cortona. E non sono molti i luoghi dove c'è questa raffigurazione. Esatto, infatti, sì. No, sicuramente Federico II era un genio, una persona illuminata, assolutamente. Dunque, aveva una corte. Di saggi di tutto il mondo, no? Soprattutto del Medio Oriente. E infatti, Fratelia ha carpito lì le misure di questa geometria sacra per costruire la chiesa
Certo.
di San Francesco.
Allora, Oberdan, lascio a te la scelta della seconda
La
canzone.
seconda canzone che ho scelto è una canzone di un nostro conterraneo, Jovanotti, il muratore.
La gente si muove, la musica cresce, ancora un altro muro viene giù. La gente si muove, la musica cresce, ancora un altro muro viene giù.
Che mi spenga, non c'è muro che mi tenga, non c'è. finisce pure il muratore. Muri da dipingere, da colorare, muri da fare crollare, da fare crollare. Muri da dipingere, da colorare, muri da fare crollare, da fare crollare. Butta la palla di là, butta la palla di là, butta la palla di là. Butta la palla di là, butta la palla di là. Butta la palla di là, butta la palla di là. Butta la palla di là. Armato di cemento armato, costruisce un nuovo muro con i pezzi di quello crollato da fuoco. Il muratore va e non si fermerà a creare nuovi muri di disparità. E mura la natura, e mura la cultura, e mura tutto ciò che fa paura. Ma il pensiero non lo puoi murare, perché il pensiero vola e c'è lo scuro. E sta di qua e di là dal muro, e sta di qua e di là dal muro. E sta di qua e di là dal muro, e sta di qua e di là dal muro. La gente si muove, la musica cresce, e ancora un altro muro viene giù. La gente si muove, la musica cresce, e ancora un altro muro viene giù. La gente si muove, la musica cresce, e ancora un altro muro viene giù. La gente si muove, la musica cresce, e ancora un altro muro viene giù. Oh!
Muratore, quale miglior canzone per introdurre questo personaggio figurato che è la Chiesa di San Francesco? Del resto Fratelia utilizzava i maestri comancini che avevano fatto sia il cimitero dei frati dei francescani ad Assisi, ma anche la Chiesa di San Francesco, che erano in qualche modo erano una sorta di gruppo. Non è riduttivo dire muratori, come è riduttivo parlare di semplici muratori per chi costruisce le cattedrali. Avevano custodivano dei segreti muratori importanti. Allora, dopo questa riflessione, io torno da te, Gioia, perché questo libro all'inizio ti prende per mano e lo fa non raccontando storie particolari, ma lo fa raccontando la tua storia, con un meccanismo dello storytelling che è quello in qualche modo di raccontare il proprio vissuto, ma che va al di là. Perché si trova una certa autenticità. Allora, io so chi è Gioia, ma i nostri ascoltatori non lo sanno. Chi è Gioia?
Ora chi è Gioia esattamente non lo so neanche io, cioè non lo so, dovrei fare.
Questa è la risposta.
Conoscere la mia parte inconscia, che adesso sinceramente non posso permettermi di dire ah sì, no, io ho tutto sotto controllo. No, non lo so chi è Gioia, io posso, mi è stata già fatta questa una domanda simile. Non saprei dire esattamente chi è Gioia, cioè sicuramente è una persona che è una visionaria, questo fuori discussione. Io come in tutti i miei progetti ci sono sempre prima delle immagini che vedo e poi dopo da lì costruisco tutto il progetto. Però è proprio un'idea che arriva, la vedo e da lì parto. E poi c'è il duro lavoro, che è solo un lavoro di fantasia. Però sì, dunque, ecco, questa sicuramente è una persona che è nata anche, è stata, come dire, mia mamma non ci ha fatto frequentare molto bambini da piccoli, che ho vissuto anche molto nell'isolamento. Sicché sì, diciamo, un rapporto, soprattutto ci portava a Bubolino con mia sorella, sicché proprio immersa nella natura fin da piccolissima, e questo mi ha aiutato adesso, una volta no, ad avere un grande spazio interiore, nel senso una grande capacità di immaginazione, di ascolto, di visione, sì. Che poi si rivela nel mio lavoro, che è tutto meno che aleatorio. Ecco.
Allora, vorremmo farti mille domande, perché è veramente affascinante parlare con te. Però riprendo un concetto che ha espresso Oberdan, una metafora, no? Che lui dice: queste storie sono come dei matrioska. Io, se penso al matrioska, il matrioska più grosso, quindi la mamma più grossa che le contiene tutte, è Cortona. È un centro da cui scappi e poi torni.
Sì, ecco. Allora, scappare poi, cioè, è alternativo. Il ritorno, secondo me, non è facoltativo, cioè è obbligatorio. Sei proprio come preso per il naso e portato lì. Dice, va bene, adesso ti sei divertito, però in realtà è qui che dovevi stare. E per alcuni...
Il quadro di San Francesco il Sultano, ce ne sono pochi, no? L'incontro Oriente-Occidente, ci sono poche città che si possono permettere questo lusso.
Sì, no, sì, e poi loro sono stati tra i primi, no? Elia è stato tra i primi.
Fu introdotto ai riti sufi, quindi fu in qualche modo anche, conobbe anche il sufismo.
Poi, tra l'altro, se vogliamo vedere la forma del saio, è proprio forma T, è la forma dell'abito sufi, fatto con la canapa come quelli sufi. Se poi vogliamo parlare rigido. Come... Scusa?
Rigido, infatti, no? Come una campana quasi, no?
Sì, esatto. Cioè, proprio comunque la forma richiama molto, moltissimo gli abiti dei sufi.
Saluto volentieri Gioia, e come gli ho dato il benvenuto e l'aspettiamo nuovamente. E pensavo di ascoltare insieme a lei che sarà del nostro Franco Migliacci, perché tutto sommato il cortonese ritorna.
Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente sono la tua malattia. Paese mio ti lascio, io vado via.
Voi,
che sarà? So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. E sarà quel che sarà.
Andrea!
Gli amici miei sono quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato, perché stavo bene in loro compagnia. Ma tutto passa, tutto se ne va.
Insieme, dai!
Che sarà, che sarà, che sarà? Che sarà della mia vita, chi lo sa? Come porto una chitarra, e se la notte piangerò, una menia di paese suonerò.
Luigi!
Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento dove, quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò.
Dai insieme,
vai con noi, dai.
Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Che sarà, sarà quel che sarà. Che sarà, che sarà, che sarà. Che sarà della mia vita, chi lo sa. Soprattutto forse niente, da domani si vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Che sarà. Che sarà, che sarà, che sarà.